Segni dell'uomo in Friuli Venezia Giulia. Una trasmissione di archeologia, storia dell'arte, architettura e altro ancora. A cura di Luigi Zannini.
Buongiorno a tutti, da Gigi Zannini. Oggi parleremo di navi veneziane, di antiche navi veneziane, e lo faremo attraverso il bel libro di Gilberto Penzo, a loro dedicato ed edito dalla Linte di Trieste. In studio con noi l'autore, benvenuto Penzo.
Grazie di avermi invitato.
Questo è un libro per colmare un vuoto di modelli, di disegni e di appunti. Lei cosa si è prefisso con questo volume?
Mi sono prefisso di creare un ponte fra le persone che fanno le cose e le persone che scrivono. In realtà queste due comunità non si sono mai parlate, specialmente in Italia. E ho scoperto che molti dei libri di storia sono stati scritti al tavolino e moltissime persone geniali, artigiani o artigiani artisti o grandi artefici anche di cose enormi come chiese, come case, non hanno lasciato mai nulla di scritto, e questo per uno storico praticamente fa sì che tutto questo mondo non sia esistito. Ho cercato nel mio piccolo di far tesoro del patrimonio che mi ha tramandato mio nonno e tutti gli altri squerarioli veneziani e trascrivere ciò che mi hanno detto.
Quindi è un mondo, diciamo, fatto un po' a compartimenti stagni, dove non c'era una comunicazione, dove non ci si passava le informazioni.
No, difatti anche ci sono molte, secondo me, fraintendimenti, per esempio come le navi veneziane o le barche, si dice, lo dico in veneziano, "ese fatte a occhio". E noi traduciamo come "sono fatte a caso", invece non è vero, sono fatte con l'occhio.
E questo lo vedremo fra un po', come le facevano.
L'occhio è un giudice estremamente abile e riesce a discriminare anche mezzo millimetro, è molto preciso.
Come e dove si è mosso nella sua ricerca?
E io mi sono mosso a 360 gradi, nel senso che tutto quello che ho potuto trovare l'ho cacciato e trascritto, e quindi modelli, disegni, registrazioni di vecchi maestri d'ascia. Soprattutto questa ricerca dei progetti navali è stata lunga a causa della dispersione di questo materiale. Ho dovuto consultare archivi comunali, provinciali, statali, militari. Molti collezionisti privati che avevano acquistato questi disegni molto tempo fa e li tengono così come decorazione, non immaginando neanche lontanamente che patrimonio unico di informazione avessero appesi alle pareti.
E in quale città? So che è andato anche a Trieste.
Beh, a Trieste devo ringraziare appunto i funzionari della Biblioteca Civica di Trieste, perché mi hanno messo a disposizione questa collezione stupenda di disegni che furono portati là da Venezia, dagli austriaci. E disegni che proprio anche fisicamente, tattilmente, proprio, hanno una bellezza incredibile. La carta è ancora bianchissima, sono disegni di 3-4 metri di lunghezza, colorati ad acquerello, quindi anche graficamente sono delle piccole opere d'arte, a mio parere.
Quindi sono disegni fatti con una precisione estrema?
Assolutamente, addirittura si vede sotto il disegno ad inchiostro le tracce che venivano fatte con uno stilo d'argento per poter poi fare da guida al disegno successivo. Va detto che questi disegni sono tutti quanti da metà Settecento in poi datati, perché la tecnica di disegnare una barca prima di costruirla è molto tarda. Tutti gli squeri, compreso quelli attuali a Venezia, che ancora sono rimasti tradizionali, usano solo il sesto. Il sesto è uno strumento geometrico, diciamo un pezzo di legno in pratica, che permette di costruire un'intera nave partendo da un'unica sagoma. Un unico pezzo di legno ti permette, con un metodo matematico, e questa è la grande genialità di questo metodo, da cui deriva sesto acuto, tutto sesto, donna de sesto, una persona di sesto, una persona che ha una regola. Cioè, il sesto è qualcosa che ti permette di costruire. Non solo una misura, ma un algoritmo, se vogliamo parlare un po' difficile, che ti permette di creare una cascata di oggetti tutti diversi uno dall'altro, ma tutti uniti da una formula matematica. Quindi tutte le ordinate di una nave, dalla prua fino alla poppa, sono costruiti con un'unica sagoma e con dei piccoli segnetti incisi su questo legno, con quei spostamenti si può disegnare una barca solo con un'unica sagoma.
E
questo
dopo,
secondo me,
dopo
è geniale.
Vedremo di capire anche da dove è arrivato il cesto. Lei dice che bisogna porsi delle domande, oltre a chiedersi come si faceva a vogare in 3 o 5 per remo, magari anche scoprire come facevano ad andare, che ne so, a gabinetto 300 persone di una galea, buona parte delle quali incatenate. A proposito, come facevano?
Nessuno me l'ha mai saputo spiegare. Sappiamo che nelle navi a Prua c'erano le serpe, che erano due posti ai lati del bompresso, cioè dell'albero orizzontale, dove c'erano dei fori, quindi non c'erano le grandi comodità, ma dove appunto centinaia di persone dovevano poter andare alla toilette, per dirlo in maniera elegante. Il mio mistero è come facessero invece nelle galee, che appunto venivano riconosciute dall'odore a molte miglia di lontananza nel mare, quando il vento era favorevole. Quindi io mi pongo le domande della serva, cioè quanto costa, quanto era lunga, perché, quante ore ci si voleva per farla, tutte domande che spesso non trovo nei grandi trattati, ed è per questo che mi sono messo un po' da artigiano, figlio di artigiani e di maestri d'ascia, a scrivere dei libri, cioè per rispondere a queste domande apparentemente semplici, ma secondo me fanno la differenza.
Speriamo che adesso con la galea di Boccalama qualche risposta riuscirà a averla.
Qualche risposta ne abbiamo già avuta, nel senso che questo scafo meraviglioso, faccio un piccolo inciso, è l'unica galea esistente al mondo, una galea di 35 metri di lunghezza, di un'eleganza senza pari, assomiglia a una foglia sottilissima, difatti venivano chiamate non a caso navi lunghe o navi sottili, ed è l'unica testimonianza che noi abbiamo avuto di una flotta immensa che è durata più di 1000 anni, quindi secondo me bisognerebbe puntare tutte le nostre energie per il recupero. E questa galea ci ha dimostrato anche in questo caso la pulizia, la semplicità di progettazione e costruzioni. In realtà anche in questo caso, prendendo la sagoma di metà barca, noi possiamo disegnare tutta quanta la galea semplicemente applicando una piccola formula matematica.
Quindi avete avuto per la prima volta, diciamo, un riscontro diretto?
Non è la prima volta, ma per le navi lunghe sì. Questa è una delle cose più fantastiche, capire come questi geniali maestri d'ascia o arsenalotti erano quasi costretti a fare questo, perché quando tu hai una fabbrica come l'arsenale non puoi, devi avere un sistema di progettazione veloce, rapido e sicuro, non puoi ogni volta metterti a fare delle elucubrazioni come sono state fatte in passato con il Fausto e con altre cose.
Ed erano segreti queste cose, cioè non potevano andare a lavorare negli altri cantieri, suppongo.
Assolutamente, la segretezza è la cosa fondamentale, ma io l'ho riscontrata anche adesso nei cantieri. Tramontine, il famoso costruttore di gondole veneziano, quando mi ha dato il suo sesto per fare il libro che ho scritto sulla gondola, mi ha dato suo figlio, cioè me l'ha consegnato proprio tremando, mi ha detto: guarda, non che ho mai da nessuno, cioè era commosso poverino, perché da un lato era tutto il segreto del cantiere, cioè la linea delle sue gondole era nel sesto, però lui aveva già capito che non si sarebbe più costruito con quella tecnica, quindi è stato un privarsi di qualche cosa, ma anche darlo in eredità affinché questa cosa possa sopravvivere.
Stavo parlando con Gilberto Penzo del suo libro Navi Veneziane. Lei si è rifatto ad alcuni manoscritti ed ha notato che non riportavano la scala, mancavano anche molte altre informazioni, ma come riuscivano a costruire anche velocemente galei, nave, cocche, galeoni, sempre con questo sesto, o dovrei chiamarlo anche garbo?
Garbo è un sinonimo che si usa nella parte occidentale anche della nostra Italia.
Come era fatto fisicamente?
Fisicamente è una specie di boomerang, cioè praticamente è metà costola di una nave. Se noi prendiamo le costole del corpo umano, anche nella nave c'è una cassa toracica, diciamo, che è lo scheletro della nave. Se noi prendiamo una di queste, tutte le altre, da una parte e dall'altra, che vanno via via diventando più rastremandosi, sono figlie della prima, quindi praticamente hai il DNA della barca. Questo è il geniale del sesto. Purtroppo, se voi lo vedete, è un semplice pezzo di legno, e questo quando chiude un cantiere viene bruciato, buttato via. Io recentemente ho salvato da un cantiere di Burano una quantità enorme di sesti di tutte le barche veneziane, perché noi dobbiamo anche dire che a Venezia ci sono almeno 100 tipi di navi veneziane. E questi sesti adesso ce li ho a casa, bontà di mia moglie che me li fa tenere, ma questo è un capitale che anche in questo cantiere aveva tenuto per decenni, perché quella era la propria firma, l'imprinting che loro davano alle proprie barche.
Se lei sa, questo sistema veniva usato anche in altri cantieri, che ne so, a fare le navi ragusee a Ragusa, famose, che ha usato anche la Repubblica?
Certamente, la cosa interessante di questo metodo di progettazione è che abbiamo ritrovato con poche differenze in tutte le nazioni del mondo. Si chiama Gabarit in Francia, si chiama con altri nomi in varie parti del globo, ma in tutti i posti, stranamente, o per la migrazione dei maestri d'Asia che se ne sono andati in giro per il mondo, oppure perché proprio quando un metodo è geniale, automaticamente sorge e viene generato anche in altre parti lontane, abbiamo trovato in Brasile per esempio. In quasi tutti i posti, dovendo costruire una nave, la prima cosa che si fa, si prende un pezzo di terreno piano, si traccia, è quasi un rito magico, tanto è vero questo manoscritto che noi stiamo studiando, inizia dicendo in nome sia di Dio e della gloriosa Vergine Maria, commenso questo libro e ti spiego come fare, e parli non nel dialetto veneziano, ma naturalmente nella lingua veneziana.
Nella lingua veneziana.
In veneziano lui comincia a esporti decine e decine di barche, ma le esprime come? Le descrive alla sua maniera di Squerariolo, quindi dice sarà larga in bocca e avrà de fundi e de slanso de prua, praticamente tutte queste parole.
Cos'è la bocca?
La bocca è onomatopeicamente proprio è l'apertura massima della barca, quindi al centro l'apertura viene chiamata bocca. Dopo il pontal, invece, è l'altezza che c'è nella stiva, gli slanci sono le parti di prua e di poppa che si slanciano all'infuori, la colomba, per esempio la chiglia, nessuno ha mai chiamato chiglia questo pezzo a Venezia, per quello sto facendo anche un grande vocabolario di questi termini qua, perché nel campo tecnico ogni cosa deve avere il suo nome, non puoi descrivere una parte con un giro di parole, deve essere un unico nome preciso che lo identifica senza ombra di dubbio.
Sì, e so che questo problema qua dell'identificazione delle parole è stato un problema grosso per tanti studiosi che non riuscivano a identificarle, insomma, no?
Infatti il problema grosso adesso con questo manoscritto che stiamo lavorando assieme all'amico Bondioli è di tradurre in inglese i termini di questo manoscritto, perché stranamente questo studio lo stanno facendo in America.
Non mi stupisce.
Non mi stupisco, neanch'io. E quindi è difficile perché loro ci chiedono i termini marinareschi italiani. Già difficile sapere quali erano in veneziano, figurarsi trascriverli in italiano e poi tradurli all'inglese. Si rischiano per esempio dei grossi fraintendimenti, come noi quando diciamo per esempio corba o quando diciamo piana o mager. Il termine mager veneziano viene tradotto come madiere, ma sono due cose opposte. Il madiere è la parte bassa della costola, dell'ordinata, quella che tocca il fondo, invece il mager è il fasciame, in veneziano il fasciame è quello che chiude la barca. Quindi questo crea subito dei grossi fraintendimenti, perché sono due cose addirittura opposte.
Infatti mi viene in mente adesso che uno dei più grossi studiosi di navi e commerci veneziani fu il Lane. Che ha pubblicato i famosi libri,
esatto,
sulle navi veneziane, sui commerci.
E sono ancora
importanti.
Estremamente validi, importanti. E questo è un po' il mio stupore. Quando ho iniziato questo lavoro sono andato in una libreria veneziana e ho chiesto, mi dia tutti i libri che parlano di navi veneziane. Ce n'erano un paio. E questo mi ha stupito perché, per esempio, quando si studia l'Arsenale di Venezia, io ho visto decine di testi sull'Arsenale di Venezia che studiano tutti le case, gli edifici, e nessuno si è posto il problema, dice, ma questa casa aveva questa forma perché doveva ospitare questa nave. Ora, studiamo prima la nave, vediamo...
La casa del Bucintoro, per citarne una, insomma.
Appunto, c'era la casa, ogni barca aveva la sua casa, però non c'è nessun libro che parla di come erano fatte queste navi, perché non abbiamo, diciamo, una grossa cultura marinaresca, questo purtroppo bisogna dirlo. Paese di santi, poeti, navigatori, i primi due non lo so perché non mi intendo, ma di navigatori molto pochi, anche perché i nostri navigatori da Colombo a Soldini hanno dovuto andare fuori per trovare i soldi per navigare.
Secondo lei, che di navi ne studiate tante, esiste un passaggio di tecnologia navale fra il mondo bizantino, mi viene in mente il dromone, una nave da corsa a vela e a remi, e quello veneziano?
È una bella domanda questo, un bel problema, perché è un grosso passaggio questo, perché le navi dell'epoca greca, dell'epoca romana, erano costruite con un principio esattamente opposto al nostro. In quell'epoca, e ancora adesso in molte parti del mondo, viene costruito prima il guscio della nave, come le navi vichinghe, le navi olandesi, le navi di altri paesi lontani da noi o vicini, viene costruito prima il guscio e poi il guscio viene riempito delle ordinate. Noi facciamo l'opposto, prima costruiamo lo scheletro, per quello ci vuole più geometria a fare questo tipo di nave, e poi lo fasciamo, lo chiudiamo col fasciame.
Il sistema clinker che usavano,
per esempio, il sistema clinker è un sistema a guscio. Lei, per esempio,
guscio portante, dopo di costruire,
e dopo dentro viene rinforzato con delle ordinate. Ma addirittura nelle navi greche, nelle navi romane, le ordinate non sono collegate fra di loro, sono dei pezzi sparsi messi apparentemente a caso dentro il guscio, addirittura alcuni lasciati in maniera molto grezza, come abbiamo trovato sulle navi romane recentemente scoperte qua al largo di Venezia, perché il principio di costruzione è esattamente l'opposto, perché noi abbiamo bisogno del sesto.
Usavano il tenone della mortaia per collegare il fasciame, oppure il sistema cucito, insomma, addirittura. Quindi, che è molto più antico.
Certo, in pratica il carpentiere d'epoca romana cosa faceva? Prendeva tante tavole, le univa di taglio a paro con il mortaio e tenone e creava un guscio. Quindi pensate che abilità, tra l'altro, e le navi romane sono elegantissime anche loro, e poi all'interno vi collocavano le ordinate che erano preparate a parte, adattate a parte. Noi, la grande rivoluzione che è successa in epoca bizantina è proprio questa, cioè invertire questo metodo di costruzione, che ha comportato non tanto una cosa tecnologica, ma proprio un cambiamento mentale. Perché tu devi progettare la nave, mentre prima era il corso di fasciame che con la sua eleganza modellava lo scafo. Guardiamo le navi vichinghe, per esempio, sono di una bellezza unica. E in maniera opposta, dopo abbiamo dovuto disegnare la barca, e per questo è nato il sesto, è nato questo sistema geometrico che è l'algoritmo per modulare tutto lo scafo dopo poprua.
Parliamo delle galee, quanti tipi esistevano?
Esisteva una grande famiglia di barche che andava dal Copano, che era lungo 5 metri, poi c'era la fregada, che appunto non è la fregata a vela, era una piccola imbarcazione a remi, poi c'era il bergantin, che era un'altra barca ancora intermedia, diciamo, un po' leggermente più grande. Faccio un piccolo inciso, vedete come i nomi sono gli stessi di poi di barche a vela molto grandi, quindi anche in questo caso fare dell'archeologia navale è molto difficile, perché i nomi tradiscono. Lo stesso nome viene dato, per esempio il Copano, adesso lo chiamiamo Cofano, una barca motore veneziana, in realtà era la barca di servizio della galea. Poi c'era, andando su sempre in grandezza, c'era la Galeotta o Gagliotta, che era circa 73 piedi veneti. Ecco, teniamo presente che tutte le misure sono in piedi veneti, come i documenti parlano veneziano, anche tutte le misure sono veneziane.
Quindi 73 piedi veneti corrisponde?
73 piedi veneti corrispondono a 25 metri. Poi c'è la fusta, che era a 18 banchi o a 21 banchi, quindi qua siamo già sui 34 metri di lunghezza.
Una barca molto veloce, quindi.
Velocissime queste barche. Abbiamo fatto recentemente...
Usavano per dispacci, poi soprattutto le fuste.
Soprattutto, sì, potevano...
Messaggi,
anche compiti di pattugliamento e sorveglianza, come la galeotta, che era più piccola della galea, e poteva muoversi meglio fra le isole della Dalmazia. Per cui, mentre una galea era una cosa abbastanza impegnativa, più lenta, più tarda, la galeotta permetteva proprio questi compiti di pattugliamento tra le isole e anche i bassi fondi della nostra costa. Poi si arriva finalmente alla galea, che normalmente viene chiamata galia, soprattutto in veneziano, e meno galera, con il fraintendimento fra galera, nave, galea e galera edificio, e qua siamo appunto attorno ai 122 piedi circa, quindi siamo sui 42 metri, 47 per la galia grossa, fino ad arrivare alla galeazza, che era quella più, diciamo, il top della nostra
avuto
flotta.
Un ruolo determinante alle pantofole, come
quello
sappiamo,
senz'altro,
con le 6 galeazze,
esattamente, e là siamo sui oltre i 51 metri, quindi era una specie di corazzata dell'epoca. Questo va detto che qualsiasi tipo di imbarcazione è una famiglia, quindi come adesso non è che diciamo semplicemente una macchina, ma specifichiamo se è una berlina, una decapotabile, una station wagon, eccetera. La stessa cosa era in passato, quindi c'è una varietà immensa di imbarcazioni.
Sì, mi piacerebbe tornare una volta sull'epato, anche perché poi le galeazze hanno avuto questa grande... Si sono diventati famosi all'epato, ma poi mi pare non hanno più avuto fortuna come nave.
No, erano molto pesanti,
molto lente.
Molto lente, molto pesanti, tanto che furono trainate, rimorchiate, per meglio dire, sulla linea di fuoco al centro dello schieramento.
E per quelle da carico, partendo dalla tonda, o nave cocca illustrata nell'area dei Barbari, la vediamo sulla destra, in bacina molto alta di bordo.
Questa è un'altra delle mie navi preferite, perché la vedo più pratica. Per me, io amo di più le navi da carico, le navi piuttosto che quelle da guerra, perché la nave da carico risponde proprio al mare e al suo padrone, diciamo, quindi deve essere capiente ma veloce nello stesso tempo. Queste navi, descritte sempre in questi manoscritti, sono un esempio incredibile, anche perché, come le galee, facevano dei viaggi che a mio parere hanno dell'incredibile. Se pensiamo che queste navi, assieme alle galee, viaggiavano da Venezia con tutti i problemi di bonaccia e di secche, anche solo per uscire da Venezia, e arrivavano fino in Olanda, arrivavano nel Mar Nero, arrivavano a Gibilterra e in altri posti, secondo me dobbiamo toglierci tanto il cappello per l'abilità dei nostri antenati.
Fra Venezia, Trieste e l'Istria, la Dalmazia, c'è un grande traffico di naviglio, anche minore.
Sì, questo è vero, ed è stato così fino ai nostri giorni. Ricordo mio nonno che conosceva benissimo la costa della Dalmazia, non era mai stato a Padova, per esempio, quindi è molto facile per chi costruisce, chi naviga, spostarsi in quello che è il nostro, era il Golfo, no? Il Mar Adriatico veniva chiamato il Golfo dai veneziani, quindi lo intendevano proprio come cosa loro. E la cosa interessante è che tra alcuni di questi disegni ci sono proprio delle lettere segrete mandate da degli spioni veneziani, che andavano a ritrarre imbarcazioni in costruzione come questa qua a Porto Re.
Pubblica, no? Nel libro suo,
sì.
Questi ritratti,
sì,
diciamo,
certo. Erano
navi.
Avevano fatto degli schizzi di queste navi, infatti dice questo disegno ricavato da me sottoscritto delle due fregate che si fabbricano in Porto Re dal proto Noceti Livornese, le quali in questo giorno sono in cantiere con tre parti di corbami imboscate, che vuol dire, io sono andato lì a vedere di nascosto questo coso e ho visto che alcune ordinate, quelle costole dello scafo, erano già messe sul posto, e schizza il disegnetto, perché devo immaginare che queste navi erano oggetto anche di spionaggio militare. Chi aveva una nave leggermente più veloce di un'altra vinceva, non c'era niente, prendeva lo scafo avversario e faceva prigioniere tutto l'equipaggio. Altrettanto poi rifacevano i turchi, per esempio, quando catturavano una nave veneziana. Quindi il fatto, la velocità e la manovrabilità di questi scafi era di vitale importanza, non era un vezzo.
Sì, a proposito di navi assaltate, qual era l'imbarcazione più usata fra Venezia e le coste istriane e dalmate? Cioè, dicevo prima, navi assaltate, perché so che per esempio la Marcigliana, che spesso andava da costa a costa, era attaccata da pirati.
Certo, le Marcigliana o Manzera, come veniva chiamata, queste navi tonde, che erano più tarde, più lente, erano gioco forza, preda dei pirati, che si nascondevano con molta facilità sulle isolette, uscivano con queste piccole imbarcazioni, come dicevo prima, della famiglia delle galeotte o dei piccoli sciabecchi, uscivano sia a remi che a vela. La vela latina naturalmente permette di fare delle manovre molto e di stringere il vento in maniera molto migliore della velatura quadra, e quindi assaltavano questi poveri mercantili. Li depredavano, li affondavano e a volte tutto l'equipaggio veniva fatto prigioniero. Quindi era un grosso problema, perché uscendo da Venezia quasi tutti, per andare a sud, passavano direttamente nell'Istria e poi scendevano giù attraverso la Dalmazia e attraverso le isole. Quello era purtroppo uno dei grossi problemi di questi pirati, che non erano corsari ovviamente, ma lo facevano per il proprio tornaconto personale. Invece i corsari lo facevano seguendo la bandiera, avevano una lettera di corsa.
Sappiamo già fino al 700, 800 tutti i corsari francesi, inglesi,
certo,
si imperversarono qua nel Golfo,
certo,
ma saltando anche trabaccoli, insomma.
Certo, se qualsiasi cosa. Infatti una delle cose che mi commuove di più è andare nelle chiesette di Chioggia o delle altre isole e vedere sempre la parete, quelle poche che si sono conservate, di ex voto. E quello è commovente, nonostante le pitture siano ingenue, non sono delle grandi opere d'arte, vedere queste scene di non solo di naufragi, ma anche di navi assaltate da pirati con il protagonista in catene, che poi si è liberato e quindi è tornato a casa e ha fatto fare questo ex voto, è una testimonianza veramente che a me commuove sempre vedere.
Bene, abbiamo parlato del libro di Gilberto Penzo, Navi Veneziane, edito da Linti Trieste. A proposito, Penzo, quale sarà il suo prossimo libro?
Ne ho due o tre in corso di lavorazione. Uno è il vocabolario, proprio il glossario marinaresco. Per capire questi documenti bisogna sapere il veneziano marinaresco, una lingua che tra l'altro ho scoperto parla ancora qualche vecchio pescatore della Dalmazia. Poi un libro sulle galee veneziane e un libro sulle navi tonde. Questo così per coprire le due principali famiglie di navi che hanno fatto la gloria di Venezia.
Prima di chiudere, alla fine del libro c'è il contorno di un disegno perfettamente bianco. Che significa?
Questo mi ha creato un problema col grafico, mi ha telefonato allarmato prima di stampa e ha detto c'è una pagina bianca, si è dimenticato. No, ho detto lega la didascalia. Ho detto io lascio questa pagina bianca dicendo che lo studio che stiamo facendo è basato su ciò che ci è rimasto, ma conoscendo ciò che è andato distrutto, specialmente dentro l'arsenale di Venezia, io mi riferisco a fasci di disegni usati per accendere il fuoco o altre cose disperse ai 420, e questo ti fa pensare a quanto molto, sarebbe molto più ricco questo patrimonio se si fosse conservato tutto il materiale prodotto.
Io mi auguro che sia invece una pagina aperta, sperando che altri disegni saltino fuori più presto.
Speriamo.
Bene, Gigi Zannini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.